incontri nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
E benvenuti a Labirinti Musicali, io sono Carlo Centemeri, oggi è giovedì sera, il 18 di dicembre, è qualche istante, più o meno un minuto dopo le 23, siamo in diretta qui dagli studi di Radio Pop e quindi essendo in diretta ricordatevi come sempre che sono molto felice di sentire la vostra presenza al 331-6214013 dove potete mandare sms, telegram, whatsapp, quel che volete voi, oppure una bella email all'indirizzo diretta @popolarenetwork.it. Allora, settimana prossima è Natale, siamo al 18 di dicembre, quindi manca una settimana appunto, e siamo nel periodo che nell'ambito del calendario religioso è quello cosiddetto dell'Avvento. E in un mondo nel quale chiaramente la Chiesa è stata tra i principali committenti di musica, nonché tra i principali posti che hanno fatto avanzare il discorso musicale, nonché hanno fatto in modo che ci fosse la possibilità di scrivere tanti grandissimi capolavori che noi oggi apprezziamo molto, non poteva mancare appunto una riflessione su qual è la musica del tempo dell'Avvento. E la risposta è molto semplice: la musica del tempo dell'Avvento non c'è. Perché non c'è? E allora, giustamente, tutti pensano che come c'è tanta musica per il Natale, per la Pasqua, per una e per l'altra occasione, basta che pensiamo ai capolavori di Bach, di Mozart, di tanti altri compositori, ecco, perché per l'Avvento non c'è musica? Molto semplice. Allora, qualcuno di voi che è più collegato probabilmente alla storia della musica nella liturgia, la musica nella liturgia, saprà che esistono i cosiddetti tempi forti. Non sto qui a spiegare in dettaglio di che cosa si tratti, ma appunto, essendo dei tempi piuttosto lunghi, sia l'Avvento che la Quaresima lo sono, in preparazione a un momento successivo, sono anche periodi nei quali si deve mantenere un profilo più basso. Per dirla in maniera molto semplice, è un periodo di penitenza, un periodo di rinunce, un periodo comunque nel quale non si può avere lo stesso tono luminoso, felice e canterino che si terrebbe nell'ambito di tutto il resto dell'anno. E ad esempio all'interno del mondo luterano, soprattutto, roba di cui oggi parleremo tantissimo, si organizzava una cantata per la prima domenica di Avvento e poi basta, si andava avanti appunto dritti 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 fino al Natale. Però appunto sono saltato dal parlare di quello che è appunto il mondo cristiano, il mondo cattolico, il mondo protestante, così al volo. Perché? Perché partiamo da una curiosa relazione, anzi partiamo per il nostro viaggio proprio dalla città di Milano, perché partiamo da questo brano qui.
Veni Redentor Gentium, o stelle patrum virilis, miritur omnes seculum, talis ecce partus meum. Non ex virilis semine, sed mysticos viramine, verbum Dei fates caro, fructus preventris florumit. Arbustum estit virilis, claustrum pudoris permanet, vex illa virtut unica, versatur in templo Deus. Presente iam fulget tuum, lumen venos iratorum, quod nulla nos interponet, fide preiugit luceat. Sit Christe res vivis in me, tibi patrique gloria, cum spiritu paraclito in sempiterna secula.
E quello che abbiamo ascoltato appunto è l'inno Veni Redentor Gentium, vieni Redentore delle genti. E perché diciamo che parte da Milano? Perché questo inno che abbiamo appena ascoltato esce, secondo la tradizione, secondo fonti ormai acclarate, dalla penna di Sant'Ambrogio, che ne appunto ne compone testo e musica di questo inno. Un brano che ha una diffusione davvero interessante sia per quello che riguarda il testo sia per quello che riguarda la musica. Per fare un esempio, ad esempio di una dell'utilizzo semplicemente di questo testo, quindi appunto è un invio a, è un invito appunto all'arrivo, quindi appunto siamo perfettamente nell'ambito dell'avvento, sentiamoci questo Veni Redentor Gentium invece di un compositore inglese che ne utilizza il testo, non la musica. In questo caso stiamo parlando dell'inglese Thomas Tallis, un compositore favoloso, e questo appunto è il suo Veni Redentor Gentium.
Veni Redentor Gentium, ostende patrum virgi, talis decet patus Deo.
Thomas Tallis, in questo caso, come avete sentito, invece il tema si sentiva bello evidente in questa elaborazione organistica dello stesso Tallis che abbiamo sentito nella parte centrale del pezzo. La questione però, quella particolarmente interessante, dove sta? Sta nel fatto che Martin Lutero, e siamo quindi nel periodo immediatamente successivo alla riforma luterana, comincia a fare un po' razzia di melodie che venissero sia dall'ambito profano che dall'ambito sacro per popolare i vari innari, quindi le melodie che dovevano poi essere utilizzate all'interno di tutto quello che fu la grande produzione della musica del periodo rinascimentale, barocco, poi tardo barocco fino all'oggi, costituendo una specie di innario tra cui alcuni brani vennero molto semplicemente tradotti dalle lingue originali e quindi Veni Redemptor Gentium, quindi vieni redentore della gente, nell'Erfurt e in Chiridion, quindi nel potremmo chiamarlo nel libretto, nel manuale di Erfurt, che è il secondo innario luterano, che viene pubblicato nel 1524 a Erfurt, troviamo dentro appunto una traduzione e quasi letterale di questo inno di Sant'Ambrogio, traduzione che appunto potremmo portare con Nun komm der Heiden Heiland, vieni ora redentore delle genti, quindi Veni Redemptor Gentium, con esattamente la traduzione del testo latino. E diventando a questo punto uno dei corali di utilizzo nell'ambito luterano, ovviamente diventa poi oggetto di tantissime rielaborazioni, perché appunto le melodie erano fatte per la conoscenza da parte del popolo, che poteva chiaramente partecipare ai corali, ma questo ovviamente non impediva che il brano venisse rielaborato in arie, in cantate, in preludi corali, in fughe, in tantissime rielaborazioni che potevano essere appunto orchestrali piuttosto che semplicemente organistiche. Allora, vorrei proprio passare attraverso alcuni di questi per arrivare alla fine, ovviamente, a Johann Sebastian Bach, perché è chiaro che nel momento in cui stiamo parlando di musica di quel mondo arriviamo sempre chiaramente al meraviglioso Bach, del quale ascolteremo più di un brano più tardi. Ma partiamo appunto da Michael Praetorius, compositore e teorico molto importante che vive tra la fine del 500 e l'inizio del 600, che ci ha lasciato moltissime fonti sia documentari sia musicali, personaggio davvero curioso, davvero, davvero particolare, e appunto sentiamoci una sua, un suo punto di vista su appunto Nun komm der Heiden Heiland. La melodia dovreste ormai già averla interiorizzata, vediamo appunto se questa cosa continua a esservi chiara, riuscite ogni volta a riconoscere le cellule della memoria, della melodia all'interno di questi brani, appunto in questo caso appunto siamo a inizio 600 e queste sono le i punti di vista di Michael Praetorius.
Thank you.
E la scrittura di Michael Praetorius è quella di un compositore che sta ancora trovando una strada verso una reale suddivisione tra la musica idiomaticamente strumentale e la musica idiomaticamente vocale. La musica è ancora quasi del tutto vocale in questo ambito e si presta ogni tanto all'esecuzione tramite gruppi di strumenti che sono tipicamente tagliati sulla base della voce corrispondente. Quindi abbiamo strumenti che verranno chiamati strumenti soprano, strumenti contralto, strumenti tenore, strumenti basso. Questo vale per esempio per le viole da gamba, vale per i flauti dolci, vale per le dulciane, vale per tantissimi strumenti. Poi ovviamente, visto che l'estensione è ricalcata sull'estensione della voce, poi ovviamente questi strumenti poi si possono mischiare. Chiaramente la stessa cosa avviene anche su altri strumenti, ad esempio i violini, le cosiddette viole da braccio, per distinguere dalle viole da gamba che si suonano in verticale, il violino si suona sulla spalla, il violino ha l'equivalente del taglio del soprano. Poi esiste chiaramente la viola che è tagliata sul contralto, esisterebbe la viola tenore che è una viola sempre da braccio più grande della viola normale e poi esisterebbe il cosiddetto violoncello da spalla che è un violoncello che si suona tenuto sollevato, tenuto appeso al collo. Diciamo che la struttura attuale ad esempio del quartetto d'archi è un ibrido perché ha preso il violoncello che deriva giustamente dalla famiglia degli strumenti da gamba e gli altri invece gli strumenti da braccio. Per cui anche nell'esecuzione che abbiamo ascoltato adesso, le parti sono le parti vocali, l'abbiamo sentito, ma poi il tutto è stato spostato su strumenti che potessero essere appunto flauti diritti, quelli che vengono poi altrettanto chiamati oggi erroneamente flauti dolci, oppure appunto nelle viole da gamba per gli strumenti della tessitura più grave. Allora, eravamo adesso con Praetorius all'inizio del 600 e appunto l'idiomaticità, quindi l'idea di scrivere per uno strumento e esplicitamente per quello strumento, con caratteristiche proprio dello strumento, è un discorso che si fa largo proprio nel 600. Il brano di Praetorius che abbiamo appena ascoltato non capita raramente di sentirlo suonare anche sull'organo, semplicemente suonando tutte le parti con un'unica tastiera. Chiaramente nel periodo immediatamente successivo questo discorso cambia e adesso andiamo infatti ad affrontare due importantissimi organisti del 600. Il primo lo facciamo con una sua brevissima composizione, peraltro l'unica che ha dedicato a questo testo corale, quindi questo Nun kommt der Haydn Highland, il Veni Creator, e il compositore di cui parliamo è Dietrich Buxtehude, compositore che a tutt'oggi si discute se chiamarlo danese oppure tedesco, che in pratica vive sempre nel territorio che va da Helsingborg fino giù soprattutto a Lubecca. Sarà un grandissimo musicista attivo nella vita musicale soprattutto appunto di Lubecca, grande organista, grande autore di musica strumentale e vocale. Sentiamoci questo breve Nun kommt der Haydn Highland per organo. Thank you. È un brano piuttosto breve questo, Nun Com, Der Heiden Heiland di Dietrich Buxtehude, ma è molto rappresentativo proprio dell'idea di questo corale ornato e di un certo stile piuttosto severo che si trova spesso in Buxtehude. Adesso però vorrei farvi ascoltare un brano abbastanza lungo e abbastanza impegnativo, perché dura 9 minuti e qualcosa, ma appunto state con me, ascoltatelo, perché è un brano veramente meraviglioso. Stiamo parlando di una fantasia, in questo caso sul tema del Nun Com, che appunto ci accompagnerà tutta la sera, che viene scritta da un compositore che, a parte gli organisti, nessuno, veramente nessuno, conosce. E per questo vorrei sentire un vostro parere, vorrei che lo ascoltaste così in maniera totalmente libera, perché appunto è un compositore che non conosce nessuno, quindi ognuno può esprimere il suo parere. Parliamo di un compositore sempre del nord della Germania che si chiama Nikolaus Bruns. Nikolaus Bruns, compositore piuttosto particolare, appunto ritengo veramente difficile che l'abbiate conosciuto, che ha scritto una ventina di cantate che hanno cominciato ad avere una certa fama negli ultimi anni grazie a un paio di incisioni che sono state fatte, ma il suo lascito organistico è di soli 4 brani, ai quali ne è stato più recentemente aggiunto uno che sembrerebbe poter essere associato a lui. Tra questi brani c'è un famosissimo Preludio e Fuga per organo in mi minore, bellissimo, uno di quei brani proprio che merita il confronto con il miglior Bach, un brano davvero straordinario, ma c'è anche questa fantasia sul Nun Com. E da una particolarità, perché Bruns ci lascia poca musica, da un lato perché, come ovviamente, come di tanti, tanta della sua musica si è persa, dall'altra Bruns si fa notare subito per delle grandi doti, sia compositive sia anche virtuosistiche, perché Bruns era un eccellente violinista e un eccellente organista e faceva tantissime esecuzioni in cui lui suonava il violino e si accompagnava con i pedali dell'organo, quindi suonava i due strumenti simultaneamente, e questo era un qualcosa che chiaramente era particolare allora, ancora lo sarebbe oggi, ma muore molto molto giovane, perché muore prima ancora di compiere i 30 anni e sicuramente non fa tempo a scrivere molto, ma questa fantasia su Nun Com è veramente, secondo me, è veramente un vero gioiello della musica in generale, non solo del repertorio organistico. Sentiamoci quindi la Nun Com der Heiden Heiland di Nikolaus Bruns, questa è la esecuzione che ne ha fatto Friedhelm Flamme. Thank you. Io devo dire che trovo sempre bellissima questa fantasia sul corale, appunto, Nuncom, Der Heiden Highland di Nikolaus Bruns. Io devo addirittura ricordarmi di un Carlo ragazzino che aveva 19-20 anni, che aveva appena comprato un CD con dentro questo brano. Mi ricordo che ne avevo fatto una cassetta da portarmi in giro col Walkman. Questo brano penso di averlo ascoltato veramente migliaia di volte, anche tra l'altro. E nonostante poi sembri molto lineare, c'è da dire che anche un brano estremamente difficile, estremamente complesso da suonare, tante parti sono in doppio pedale, eccetera, però c'è un'idea veramente di sviluppo del pezzo che è straordinaria, mastodontica, eccezionale, e veramente ci dispiace tanto che di musica di Bruns organistica ce ne sia arrivata davvero così poca. Appunto, stavamo parlando di questo tema, questo Veni Redentor Gentium, questo inno dell'Avvento che dalla penna di Sant'Ambrogio ce lo troviamo trasferito insieme a molte altre melodie ben conosciute all'interno dei vari innari luterani. E questa cosa, peraltro, succede non solo con questo brano, con tante altre cose che chiaramente avessero già una posizione solida nelle orecchie della gente. Questo avviene, non so, col Mike Mute di Hans Leo Hassler, una canzone molto molto popolare all'epoca, avviene con Innsbruck Ich muss dich lassen, che diventerà un O Welt, ich muss dich lassen, tante altre melodie, tantissime che vengono perché giustamente l'idea era fornire un qualcosa che fosse di facile presa o già ampiamente consolidato all'interno nelle orecchie degli ascoltatori. L'idea della riforma luterana sul canto non va giù come un'accetta, tant'è vero che per esempio tantissimi testi latini rimarranno dentro fino al 700 inoltrato, uno su tutti il testo del Magnificat, che è utilizzatissimo ancora per tutto il Settecento, sia nella versione latina, sia nella versione tradotta in tedesco, cioè Meine Seele erhebt der Herrn. Ma appunto abbiamo parlato di Bach e chiaramente anche Bach scrive tanto, legato appunto anche a questo tema. Ci sono tre brani per organo, ma legati appunto al tema del Nuncom, che sono i Bachwerke Verzeichnis 159, 60 e 61. Uno di questi è talmente bello, il 659, e probabilmente anche il più conosciuto, che ne esistono tantissime versioni, anche arrangiate per tanti altri strumenti, ma forse la più famosa è quella che ne fece Ferruccio Busoni alla fine dell'Ottocento, quando trascrisse diversi brani, diversi corali e non solo, anche diversi brani non sacri, organistici di Bach, li trascrisse per pianoforte nelle famose versioni Bach-Busoni. E appunto il Nuncom è una di queste. Ce lo ascoltiamo in un'esecuzione pianistica, appunto in questo caso, da parte di uno dei più grandi pianisti della storia. Nella fattispecie stiamo parlando di Vladimir Horowitz, che lo incise nel suo famoso disco Vladimir Horowitz, l'ultimo romantico, il documentario sulla sua vita che registrò a metà degli anni Ottanta, una delle sue ultime registrazioni, ma appunto in tanti altri registrarono questo brano, ma quella di Horowitz, anche questa mi porta sempre una bella commozione. Thank you. E visto che siamo entrati a parlare di Bach, oltre a questo corale che abbiamo ascoltato adesso nella versione rielaborata da Ferruccio Busoni in versione chiaramente pianistica, dobbiamo pensare al fatto che appunto esistono due cantate sul tema del Nunc Hom, che sono la cantata 61 e 62, entrambe scritte appunto per la prima domenica d'Avvento, perché poi appunto da lì fino a Natale non si canta più, perché appunto l'Avvento è proprio un tempo forte. E la cantata 61 di Johann Sebastian Bach, che ci ascoltiamo adesso, ne ascolteremo diverse sezioni, secondo me è davvero davvero bellissima, comincia con una solennità incredibile. Peraltro appunto il fatto di dare il debutto a un tempo come il tempo di Avvento viene dato col concetto di un ouverture alla francese. Lo sentiamo proprio col grado della massima solennità, di un qualcosa che avrebbe potuto accogliere un re, un principe, letteralmente, e giustamente, essendo strutturato come un l'ouverture di una suite, parte col classico tempo puntato alla francese e poi si sviluppa con una fuga. Questa è l'esecuzione di John Eliot Gardiner. Piccola curiosità, il tema l'hanno fatto tutte e quattro le voci e adesso lo fanno tutte e quattro insieme, alla fine. L'avete sentito soprani, contralti, tenori e bassi e adesso a quattro voci tutte insieme. Fuga. Dicevamo poco fa, è una cantata, quindi è strutturata in più movimenti. A seguire, proprio dopo questo coro iniziale, abbiamo questo recitativo. Was hast du nicht an uns getan? Was tust du nicht noch täglich an den Deinen? Du kömmst und lässt dein Licht, du kömmst und lässt dein Licht mit vollem Siegen scheinen. Du kömmst und lässt dein Licht mit vollem Siegen. E ovviamente a ogni buon recitativo deve seguire un'aria. E questa com Jesu, com zu deiner Kirchen, vieni Gesù, vieni alla tua chiesa, ci porta gli archi, come li sentite, sono in unisono, ma il tema è veramente di danza. E appunto questa cantata, scusatemi, c'è stata un'interruzione, ecco, andiamo avanti, non era finita, scusate. Come avete sentito, in quest'aria chiaramente la posizione principale è quella del tenore, che è stato protagonista anche del recitativo precedente. Ma adesso, mentre al contralto non viene dato nulla, abbiamo a seguire invece un momento del basso e un momento del soprano, per poi avere il coro finale. Allora, qualcuno sostiene che questa cantata sia un po' troppo piena di effetti speciali per Bach, che è veramente molto onomatopeico, sottolinea molto il testo con effetti della musica, che sono veramente evidenti. quindi non, per quanto nel momento in cui un compositore non ha detto ho voluto scrivere questa cosa e quindi noi sappiamo esattamente che lui voleva descrivere quello, e negli altri casi chiaramente sono ipotesi, ma in questo caso sono ipotesi molto evidenti. A questo punto, appunto, visto che stiamo parlando di una cantata scusate, che parla della prima domenica d'Avvento, esiste questo recitativo, il quarto movimento recitativo del basso, dove gli archi sono tutti pizzicati e il testo dice: ecco, vedi, io sono alla porta e busso. L'effetto è proprio quello di qualcuno che sta bussando alla porta, è abbastanza evidente e Bach lo rende, sentite, secondo me, in un modo davvero straordinario. Ascoltate questo recitativo.
Klopfe an, so jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit halten und ihr mit mir.
Avete sentito un'economia di mezzi pazzesca, solamente gli archi pizzicati, il continuo e il basso, con questa linea melodica e questo effetto del bussare con plonk, plonk. È veramente efficace, è un Bach che forse appunto è fin troppo semplice rispetto ad altre cose, però il suo mestiere lo sa e come. E appunto, andando verso la cantata, la prossima aria, la Offne Dich, che è probabilmente diventata anche una delle arie più famose proprio di tutto il repertorio bachiano. In questo caso la struttura è proprio semplice perché è un'aria per soprano e solamente il basso continuo col violoncello un pochino più ornato.
Thank you.
E se prima appunto sentivamo la semplicità di una canzone come il Com Jesu Com sulla voce del tenore, che è chiaramente la voce dell'uomo maturo, e poi la voce della saggezza che ci racconta Otto questo sì, vedi io sto alla porta e busso, che può altrettanto essere la voce appunto di chi ci porta il consiglio dell'essere costantemente pronti, alla fine sentiamo la voce che sarà stata con tutta probabilità una voce bianca di questo Öffne dich mein ganzes Herz, cioè ti apro tutto il mio cuore, che appunto ci porta a un'innocenza che chiaramente è necessaria all'interno di quello che è un discorso dell'Avvento. E Bach questo discorso lo conosce ovviamente benissimo nel momento in cui va a strutturare una cantata così bella. Chiaramente siamo adesso al finale e il finale non può altro che essere l'amen conclusivo, ma prima appunto di ascoltarlo, dura circa un minuto, è arrivato il momento chiaramente di salutarci, perché è arrivato quasi alla fine anche la puntata di Labirinti Musicali di questa sera. Noi ci risentiamo domenica mattina, perché sarò qua con voi per l'apertura musicale, e poi ovviamente sabato pomeriggio alle 15 non scordatevi di Rotoclassica, che dopo la pausa di settimana scorsa per i 50 anni di Radio Polare, le 50 ore di diretta, questa settimana ritorna regolare con voi. Ovviamente ci potete sempre scrivere all'indirizzo rotoclassica@radiopopolare.it, oppure se volete fare due chiacchiere con me, mi trovate su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri. Quindi potete seguirmi, chiedermi l'amicizia, quello che volete voi, oppure tramite il mio sito carlocentemeri.it. E quindi l'amen conclusivo e la mia buonanotte dalla cantata 61 di Johann Sebastian Bach.